Grazie. Allora, io sono l'architetto Ferri, buonasera. Sono qui per esporre il progetto, il print di Vigna Murata. Questo progetto, diciamo, ha una storia abbastanza lunga, fatta di vari incontri tra il team dei progettisti e i dipartimenti, dove si è accolto anche tutta una serie di informazioni provenienti dalle varie riunioni che si sono fatte, per cui diciamo, è il risultato di un lavoro abbastanza lungo ed intenso. Nello specifico, il PRINT è un programma di attuazione del piano regolatore, quindi un programma attuativo. In questa veste viene utilizzato come strumento per il raggiungimento di determinati obiettivi e scopi, quali il miglioramento della qualità urbanistica, il ridisegno delle strutture del sistema viario e quanto serve a riammagliare a ciò che è città consolidata, quello che il piano regolatore generale riconosce come città da ristrutturare. Nel nostro caso siamo proprio di fronte a una situazione di questo tipo, cioè abbiamo un ambito, appunto questo che l'India positiva vediamo segnato dalla linea tratteggiata rossa, di circa 41.599 metri quadrati, che è la sagoma del print, all'interno del quale sono inserite, si trovano, ecco, delle attività non qualificanti, diciamo, urbanisticamente l'area. In particolar modo abbiamo nella parte che prospetta su via di Vigna Murata una serie di fabbricati fatiscenti in parte in disuso di scarsa qualità e valore architettonico, mentre nella parte a nord abbiamo un'area sì a verde ma non strutturato, quindi ancora non realizzato come verde urbano. Quello che è importante dire è che tutte le aree contenute all'interno del print sono aree private. Dalla disamina catastale che è stata fatta, abbiamo che le aree a nord, diciamo quelle a verde, di proprietà Pars Italia, hanno una consistenza di circa 20.000 metri quadrati, mentre le altre aree a sud, per essere chiari, quelle dove sono presenti, ecco, lì, i fabbricati, sono aree di proprietà Capolino Rosati e hanno una consistenza di rispettivamente 12.000, 5.000 e 5.009. Sono in totale quattro lotti catastali, ecco, che abbiamo riconosciuto. Una delle prerogative del print è quella di poter far atterrare all'interno dell'area quelle che sono transazioni provenienti da compensazioni che i proprietari accampano nei riguardi dell'amministrazione comunale relativamente ad altre aree. Quindi, in realtà succede che c'è un contenzioso per il quale il Comune adotta la modalità del print come risoluzione affinché le superfici, le quantità, in questo caso i metri cubi, provenienti da, se non da noi elenco un attimo, provenienti da transazioni quali Pontini Intermetro, Tormarancia e Montersiccio. Ecco, queste tre transazioni producevano una determinata cubatura che viene riallocata nel progetto. Come si realizza adesso questa transazione? Avviene attraverso dei meccanismi abbastanza complicati dove noi abbiamo dovuto interpolare quelli che erano i dati catastali, quindi della proprietà, con quelle che erano le previsioni del nuovo piano regolatore vigente, e nello specifico le aree a print hanno una percentuale, hanno un, perdon, un indice di edificabilità territoriale che viene data come stimolo affinché il print venga realizzato, che è pari allo 0,3. 0,3 per le aree che sono definite non edificabili nel piano previgente. Nello specifico noi abbiamo due dei quattro lotti, catastali di cui parlavo prima, ne abbiamo due che nel precedente piano regolatore erano riconosciuti come aree non edificabili, e quindi a questi quattro lotti è stato assegnato l'indice di edificabilità territoriale del 30%. Se andiamo un attimo alla tabella successiva, ancora, ancora, ecco. Allora, vi sto raccontando tutto questo perché questi numeri ci definiscono quella che sarà la SUL, cioè la superficie utile lorda da inserire nel piano, sotto forma sia di area abitativa, quindi destinata alla residenza, sia sotto forma di area non residenziale, quindi di superficie non residenziale. Dai calcoli fatti, adesso non vi annoio con l'eccesso di tecnicismi, comunque dai calcoli fatti risulta che alla fine, se puoi scendere un po' più giù, ecco lì, avremo una superficie residenziale di 6.733,5 metri quadrati e una superficie non residenziale di 9.280,2 metri quadrati. Adesso i meccanismi con cui il print si realizza sono stati separati. Nell'area nord, quella che attualmente è verde, è stata identificata una ACE, ossia un'area a concentrazione edilizia, che raccoglie i 6.733 metri quadrati di residenziale più circa 620 metri quadrati di commerciale, che derivano dai 9.280 di commerciale meno ciò che si va a realizzare invece nell'area adesso occupata dai depositi. Perché? Perché in quell'area lì si utilizza lo strumento della demolizione e ricostruzione, per la quale è previsto il mantenimento, nel momento in cui si ricostruisce, delle quantità assentite. Il print riconosce circa 8.700 metri quadrati di SUL. Il nostro progetto ne elabora 8.600, quindi ci manteniamo leggermente di sotto. La restante parte di superficie non residenziale viene allocata nella zona residenziale. Fatto questo, è adesso possibile comprendere, o meglio, spiegare come è stato poi sviluppato il resto del progetto, vale a dire se abbiamo rispettato o no gli standard spettanti. In via preliminare vi dico che li abbiamo ampiamente superati, perché dal calcolo diciamo subito che ci sono due modalità diverse per il calcolo degli standard. Ce ne sarà una relativa alla parte residenziale e uno standard relativo alla parte commerciale. La parte residenziale ha un numero di abitanti pari a 180, anche questo deriva da un calcolo dividendo la SUL per 37,5 metri quadrati di abitanti, insomma si arriva a questo numero 180, in base al quale è possibile poi ricalcolare tutti quelli che sono gli standard da applicare relativamente al portato della parte residenziale. Nello specifico, se vai un attimo, ti sposti un po', ancora, ancora. Ecco lì. Sì. ecco, questa tabella ci dà tutti i dati relativi a quelli che sono gli standard. Nell'ultima. Opa. Nell'ultima colonna è possibile, insomma, vedere tutto ciò che viene dato in più in ordine in termini di standard. È finita la parte noiosa. Il progetto ha come finalità quella di strutturare un ambito urbano che riallacci e ricuce una situazione di disomogeneità territoriale. In questo ambito, che viene quasi da sé essere un ambito di risulta, il progetto vuole inserire una serie di qualità diffuse attraverso un sistema relazionato di eventi differenti. Quindi l'utilizzo delle superfici è stato studiato in modo da consentire a questo ambito di relazionarsi in modo proficuo con l'intorno già strutturato. Quindi, ad esempio, una delle qualità del verde che abbiamo riportato è quella di costituire un corpo unico. A differenza di come in genere avviene purtroppo in alcuni casi, di trovare il verde sparso in varie parti, qui l'idea è quella di avere un sistema unico del verde che si relaziona con l'ampia area dei servizi, perché ecco, il progetto mette a disposizione un'area superiore di 2 volte rispetto a quanto richiesto dallo standard a servizio. Il che consentirà poi, in una fase successiva, di decidere come utilizzare quest'area, con quale funzione. Noi per adesso non abbiamo ancora ipotizzato, insomma, una funzione precisa, ma comunque l'area è abbastanza ampia. A quest'area è legato a nord, ecco lì, un primo parcheggio pubblico. Un altro parcheggio pubblico invece è ricavato nella parte a ovest, il P1, no, un po' più su, vabbè, a est lì, scusi. Diciamo, questo consente di avere una struttura abbastanza funzionale, non solo funzionale, ma che continua quella tradizione del verde che voi oggi avete. È che in realtà noi non andiamo eccessivamente ad intaccare con il costruito. In realtà, diciamo, buona parte di quella che è adesso l'area alberata, d'eucalipto, eccetera, è una zona che verrà interessata da un tracciato viario che il piano regolatore prevedeva per congiungere la Laurentina con Tintoretto, con Via del Tintoretto. La previsione di piano era di una strada a scorrimento veloce, quindi qualcosa che fa da fiume, insomma, è una rottura abbastanza forte, è un taglio. Noi nel piano proponiamo che per questo tratto ci sia un declassamento della strada, che quindi la strada diventi una strada di quartiere. Questo comporta una serie di benefici, evita passaggi sopraelevati, evita barriere del rumore, antirumore, insomma, consente una permeabilità e una relazione più comoda. Tra l'altro, c'è un'ampia zona, un'ampia fascia di pertinenza stradale che potrà essere utilizzata per alberature ad alto fusto. Insomma, verranno studiate una serie di interventi per la mitigazione per quello che riguarda il passaggio di questa strada. L'altro elemento che riteniamo, insomma, che sia qualificante è quello a sud, dove andiamo ad allocare invece il centro commerciale. Centro commerciale, insomma, non è grandissimo, ma comunque un centro commerciale. La cosa nasce da com'è? Sì, supermercato, esatto. Quindi dicevo, perché riteniamo essere una qualità del progetto questo inserimento? Perché a differenza delle attività produttive, dove c'è una produzione di rumori, di polveri, quindi di inquinamenti di vario tipo, il centro commerciale questo non lo comporta. E tra l'altro il centro commerciale ha la possibilità di funzionare anche come centro di quartiere, cioè come un'area dove avviene un'aggregazione. In effetti le aree commerciali oggi hanno quasi una funzione di servizio, per cui il problema consisteva nel risolvere, essendo questo un centro commerciale a impatto urbanistico alto, il problema consisteva nel risolvere quelle che erano le problematiche legate al reperimento delle aree per il parcheggio. Quindi una delle soluzioni adottate è stata quella di alzare di un piano questo centro commerciale, di modo che il piano terra divenisse un piano piloti adatto per accogliere i parcheggi pertinenziali del centro commerciale. E invece, cosa consentita dal print, quello che era l'ampio portato relativo ai parcheggi privati è stato in parte posizionato nell'ambito P2 lì, esatto lì, quindi a raso, e in massima parte invece portato nel piano interrato. Questo ha l'ovvio beneficio di evitare di avere un'altra area coperta da parcheggio, quindi il nulla praticamente. Inoltre c'è un beneficio per la collettività, perché attraverso delle convenzioni la manutenzione di questo parcheggio sarà a carico dei proprietari del supermercato. Anche le aree a verde pubblico, queste sotto V2, esatto, quelle lì, attraverso sempre una convenzione con il comune, si propone di darle, diciamo, in gestione al privato, pur rimanendo pubbliche. La medesima cosa succede per il centro commerciale, dove la proprietà delle aree rimarrà privata, ma sarà servito ad uso pubblico. Ah, sì. Quindi, giustamente, questa cosa ci consente di liberare aree che invece avremmo dovuto ritrovare altrove, o all'interno del print o in zone limitrofe. Quindi questo mi sembra un ovvio beneficio. Altro beneficio per la collettività è quello che per la realizzazione delle aree pubbliche c'è una cessione da parte dei proprietari, a titolo gratuito, e quindi si evitano tutti gli espropri e tutto, insomma, questi meccanismi onerosi. In realtà il nostro intervento, se possiamo tornare alla prima, scusa, alla zonizzazione. Sì, dovrebbe essere questa qui. Eccola. Quindi in realtà ciò che viene proposto in questo intervento ha una dimensione più ampia. Quindi oltre a ciò che abbiamo descritto adesso nel print, ci sono una serie di interventi di carattere viario, tesi, sempre nell'ambito di quello che richiede il print, tesi a migliorare l'impatto dei flussi, dei traffici che si verranno a creare. E nello specifico, nella zona ad est qui c'è il posizionamento di una prima rotatoria che migliorerà l'innesto tra via di Grotte d'Arcaccio e via di Vigna Murata. Ci sarà la realizzazione di tutto un tratto, diciamo, una riqualificazione di tutto il tratto di via di Grotte d'Arcaccio fino all'ingresso del lotto Z1. Ci sarà, ecco, logicamente lo studio di tutti gli svincoli per l'accesso e per l'uscita dal centro commerciale, di modo che vi siano le idonee aree per l'accompagnamento con le curvature studiate in maniera adeguata. E poi la costruzione di una seconda rotatoria invece, che sarà quella che dovrà accogliere l'arrivo di questo asse nord-sud che collega la Laurentina con via del Tintoretto. Quindi ecco le finalità del progetto sono queste. La modalità di esecuzione, poi logicamente, come dire, contempla un livello di approfondimento maggiore per ciò che concerne la qualità effettiva architettonica degli oggetti che noi andiamo a proporre. E questo lo sottolineo soprattutto per quello che riguarda la torre residenziale che posizioniamo nel lotto residenziale Z1. La scelta della torre anche in questo caso ha una finalità, diciamo, ecologica, in quanto l'idea era quella di mantenere verde il più possibile l'area interessata dal progetto. Quindi chiaramente diminuendo in pianta l'occupazione di suolo, quelli che sono i metri quadrati a disposizione della proprietà vengono sviluppati in altezza. Ah, no, vabbè. Sì, mi diceva il collega, giustamente possiamo vederlo nel planivolumetrico il posizionamento della torre. Ecco, diciamo, questo planivolumetrico riporta quelli che sono i fili fissi e i massimi ingombri, quindi stiamo parlando di modalità grafiche all'interno delle quali poi vanno posizionati gli oggetti. Nello specifico la torre è quel, diciamo, quadrato azzurrino, eccolo lì. Quella lì è l'area di massimo ingombro della torre, il che vuol dire che in quell'area sarà possibile posizionare la torre, anche diminuendone la superficie in pianta, ma alla concorrenza massima dei 14 piani previsti da questa proposta di progetto. Ultima cosa, anche in questo caso, i parcheggi pertinenziali, oltre ad una quota parte che è stata quella in alto a destra. No, sì, quella in, no, no, quella sopra, vabbè, non si vedono bene, sono in giallo. Comunque, oltre a quell'area lì che è a raso, altri parcheggi pertinenziali sono previsti nell'area sottostante la torre. Logicamente qui abbiamo degli indici da rispettare. C'è un indice di permeabilità dell'area e c'è un indice di copertura. L'indice di copertura, che è del 60, sì, del 60%, lo rispettiamo abbondantemente sviluppando la superficie in verticale. Mentre per quello che riguarda l'indice di permeabilità, noterete che c'è una grossa linea tratteggiata. Quella lì è l'area in cui sarà possibile costruire il parcheggio interrato. Logicamente, nella fase di progettazione successiva esecutiva, il parcheggio interrato dovrà rispettare questo 30% di area permeabile. Questo vuol dire che ci saranno comunque, ecco, quella continuità visiva del verde di cui si parlava prima tra il verde pubblico V1, V2 e il verde privato appartenente allo Z1. Penso che in questo momento non mi viene altro da aggiungere. Per cui rimetto la parola alla.
Ringraziamo l'architetto Ferri e iniziamo adesso gli interventi in attesa dell'ingegner Stravado che è in arrivo, il nostro capo dipartimento. Chiedo scusa, il presidente voleva aggiungere qualcosa, vicepresidente, l'assessore. Quindi cambio gli occhiali, non ci vedo più.